Allora, noi qui in realtà per arrivare al Tevere, come si dice, al nostro argomento fiume, la cominciamo a prendere leggermente alla larga, ma neanche troppo. E in realtà questo punto dove siamo è importante perché noi siamo davanti alla Porta Ostiense, quella che oggi si chiama Porta San Paolo, da cui, diciamo, partiva, uscendo dalla città, partiva la via Ostiense, quindi la strada principale che fin dall'età, diciamo, dalla prima età repubblicana, portava ad Ostia. Ostia, che sta a, diciamo, grosso modo 30 km dalla città, è importante per varie ragioni. Intanto ci serve a capire che Roma non è una città di mare. Appunto, Roma sta a 30 km dal mare, che non sono pochi, però è una città lungo un fiume, non solo lungo un fiume, quindi che è attraversata dal Tevere, ma è nata sul Tevere, quindi è nata proprio sul guado del Tevere. Ed era un passaggio importante, quindi in un certo senso i latini e i romani, che sono appunto latini, formano e si costruisce questa città attorno a un guado che metteva in comunicazione i ricchi del tempo, cioè gli etruschi a nord e i greci della Magna Grecia a sud. I romani capiscono subito che il fiume è lo strumento per i flussi commerciali e quindi controllare la foce era fondamentale, e perché Ostia aveva le saline e il sale, sappiamo che era il famoso oro bianco, perché il sale serve a tanto, è quello che permette la conservazione del cibo, insomma, è un bene di estrema importanza. In italiano il salario da lì viene, insomma, dalla paga dei legionari che era anche in parte fatta col sale.
Quindi possiamo dire che Roma, pur non essendo una città di mare, però deve la sua nascita e anche la sua grandezza al fiume che arriva, che riesce a portare dal mare tutto ciò che le serviva per diventare quella che poi è diventata.
Roma trasforma e sfrutta quello che è un confine naturale, che poi è anche un confine fra mondi, fra culture, che è il fiume, in un punto di passaggio, e quindi tutti i vantaggi che vengono dal controllare un passaggio, quindi l'idea di una qualcosa che diventa permeabile, e una grande strada naturale che la porta al mare. E il mare vuol dire i commerci, vuol dire l'allargarsi, vuol dire la possibilità di espansione. Ora noi siamo dentro appunto quello che oggi è il rione di Testaccio e stiamo camminando lungo il fianco, possiamo attraversare e andare dall'altro lato, lungo il fianco del Monte Testaccio. Ecco, noi siamo adesso di fronte a una collina boscata, sono 30 metri per 1,2 km più o meno di diametro, quello che resta adesso.
E siamo vicini al famoso mercato del
E siamo
Testaccio.
vicini al mercato del Testaccio, a cui adesso noi arriveremo, e la collina, la peculiarità di questa collina è che ovviamente è una collina artificiale, non è un rilievo naturale, ma è una collina formata da milioni di frammenti di anfore, per la gran parte anfore da olio e per un'altissima maggioranza anfore da olio che venivano dalla Spagna, dall'Andalusia, da quella che era la provincia betica, ed era la discarica organizzata dell'Annona, cioè del servizio di Stato di rifornimento della città, alle spalle del porto fluviale, alle spalle di quello che diventerà nel tempo il quartiere commerciale della città, il cuore logistico della città. E la discarica del Monte Testaccio è una testimonianza fisica, una delle tante testimonianze fisiche di questo. Noi adesso andiamo al mercato, che è esattamente qua, quella struttura là, e andiamo a vedere il mercato. Poi passiamo, così la apro pure, alla Porta Gus Emilia che sta qua e arriviamo all'Emporio.
Questo è uno dei mercati romani più frequentati.
Esatto, questo è proprio un mercato storico che adesso si è trasferito però in una nuova posizione e in occasione della costruzione del mercato noi abbiamo scavato un ettaro, che è la grandezza del mercato, dove abbiamo trovato proprio i resti della città antica, ma del quartiere commerciale. Quindi abbiamo trovato un magazzino, abbiamo trovato un sistema, che adesso vedremo, di recinti fatti con le anfore. Questa città è veramente, perché come al solito c'è 200.000 chiavi. Qua.
Grazie.
Allora, il monte, diamo qualche dimensione del monte. Il monte abbiamo detto sono circa 30 metri, oggi, quindi con le sue perdite di materiale, circa 1,2 km di perimetro, e il calcolo statistico costruito su quello che era il contenuto medio di un'anfora olearia spagnola, betica, ci dà, diciamo, come massa olio per mezzo milione di persone per 250 anni, quello statisticamente, diciamo, è un calcolo statistico.
Qui siamo al mercato, mercato odierno del
mercato odierno del
testaccio, aperto, nuovo,
il nuovo
molto
mercato
frequentato.
che sta seduto sopra il vecchio mercato. Quindi noi stiamo scendendo fisicamente nella storia. Un po', trovo la chiave giusta, come sempre, così. Questo è un posto molto, accendo le luci, devo dire molto suggestivo, perché noi qui abbiamo un'area in cui sono stati costruiti una serie di
Caspita.
recinti utilizzando le anfore come materiale da costruzione, le anfore riutilizzate una volta svuotate come materiale da costruzione.
Sono centinaia le anfore qua sotto.
Sono un migliaio
Un migliaio.
queste messe intere. E noi qui siamo alle spalle del porto fluviale di Roma, cioè di una città gigantesca, e per secoli è stata una città gigantesca, fuori scala, come si dice, rispetto al nostro mondo antico, perché all'inizio dell'impero è una città che viaggia intorno al milione di abitanti, è come averne 50 milioni oggi. E quindi qui noi dobbiamo pensare che era un brulicare di tutto, dobbiamo pensare ai grandi docks, alle grandi strutture, infrastrutture portuali moderne, a Rotterdam, a Tokyo Osaka, non so che altro pensare, cioè ai giganteschi porti di oggi. Ecco, la scala era quella. Riusare, smaltire questo materiale, che sono le bottiglie di plastica dell'antichità, verrebbe da dire, perché la ceramica non si distrugge, la ceramica si frantuma, si polverizza, ma non è che si scioglie. Era sicuramente un grande problema. Questo è uno dei riusi che sono stati fatti. Sono proprio muri fatti utilizzando le anfore messe nel terreno, impilate una nell'altra, perché le anfore hanno il puntale per essere appunto stivate nelle navi.
Dunque, qui il porto dov'era
Ci stiamo
esattamente? Ah, stiamo
andando.
andando al porto.
Noi stiamo andando al porto perché noi siamo nell'ansa del Tevere, in una delle anse del Tevere, quindi il fiume è là. Quindi dietro alla nostra sinistra, dietro gli alberi, ma è anche di fronte a noi, perché qui il Tevere piega. E i magazzini erano lungo tutto, ma i magazzini e le strutture portuali andavano anche, camminavano per chilometri verso monte e verso valle e sull'altra riva, anche sulla riva destra. Noi adesso abbiamo di fronte il Lungotevere, che è laggiù, gli alberi, dov'è il diciamo, sono le strutture principali rimaste del porto fluviale, ma stiamo entrando, l'attraversiamo da qui, in un piccolo spazio, sono 1200 metri quadri, in cui ci sono gran parte dei resti rimasti monumentali di quella appunto che si chiama tradizionalmente la Porticus Emilia, e cioè un grande edificio, quello diciamo di circa mezzo chilometro di lunghezza fronte fiume per 60 metri di profondità, su cui poggiano, eccole qua le strutture di questo grande edificio fatto a navate, che è tradizionalmente interpretato come il granaio della città, ma in realtà non è quello. Alcuni dicono che erano i navali, cioè gli arsenali. Il problema è che era un grande edificio di servizio del porto, era un grande hangar, un grande capannone, 50 navate per 487 metri per 60 su due piani, fatto in età repubblicana, in cosiddetta opera incerta, diciamo, è uno dei primi edifici che noi conosciamo in queste tecniche costruttive, e che era un edificio di servizio al porto, e lo è stato per secoli. Ora noi andiamo a vedere il porto, e qui siamo all'ingresso del porto, dove noi stiamo lavorando, e quindi adesso vedete anche qui un cantiere aperto, ma c'è tutto un progetto di sistemazione. Questo era l'antico porto della città, il porto interno. Roma aveva un sistema portuale. Il sistema portuale iniziale repubblicano si reggeva su Ostia come porto marittimo, il fiume come via d'acqua e prima il porto di Berino e poi quello dove siamo l'Emporium per capirsi, il nuovo porto a testaccio, come porto interno. Questo è il luogo delle architetture utilitarie e dello studio del sistema logistico romano. Qui è Porto, è un sistema unico che va pensato come tale e forse va raccontato come tale. Adesso qui ci sono circa 150-200 metri di banchine, però dovete pensarlo per chilometri.
E siamo proprio sull'argine del
fiume. E siamo sull'argine del fiume, eccolo qua, il fiume è qua, noi dobbiamo pensare alle navi che attraccano. Quella, per esempio, quella testa di leone è una bitta forata, infilate nelle banchine, quella pesa una tonnellata e mezzo, sono anche molto forti perché la corrente è forte.
Qui stiamo entrando?
Qui stiamo entrando nel cosiddetto criptoportico, che era una parte coperta, perché erano stati fatti, all'inizio era aperta, poi gli hanno costruito sopra delle strutture di servizio per i vari livelli anche di funzionamento del porto, che funzionava da spazio probabilmente di ricovero e di smistamento delle merci che arrivavano, perché di fronte a noi ci sono tutti ambienti che poi sono stati nel tempo interrati. No, di qua si vede meglio. E adesso vedremo a Porto le dimensioni, il gigantismo di quelle strutture.